La notte che precedette l'onda, ricordo che io e Elena abbiamo parlato di separarci. Non era complicato. Non abitavamo sotto lo stesso tetto, non avevamo figli in comune. Potevamo perfino immaginare di restare amici, però era triste. Era ancora vivo in noi il ricordo di un'altra notte, quando ci eravamo appena conosciuti. Interamente passata a ripeterci che eravamo fatti l'uno per l'altro, che avremmo vissuto il resto della nostra vita insieme, che saremmo invecchiati insieme e perfino che avremmo avuto una bambina. Poi una bambina l'abbiamo avuta. Nel momento in cui scrivo speriamo ancora di invecchiare insieme e ci piace pensare che avevamo capito tutto fin dall'inizio. Ma da quell'inizio ci separava un anno complicato, caotico, e ciò che ci sembrava sicuro nell'autunno del 2003, nell'incanto del colpo di fulmine, ciò che ci sembra sicuro o comunque desiderabile, 5 anni dopo, non ci sembrava più sicuro per niente e neppure desiderabile. Quella notte del Natale 2004, nel nostro bungalow dell'hotel Eva Lanca. Anzi, eravamo sicuri che quella vacanza sarebbe stata l'ultima passata insieme e che, nonostante la nostra buona volontà, fosse stata un errore. Stesi fianco a fianco, non osavamo parlare della prima volta, di quella promessa a cui entrambi avevamo creduto con tanto ardore che, ormai era chiaro, non sarebbe stata mantenuta. Non c'era ostilità tra noi. Semplicemente ci guardavamo con rammarico allontanarci l'uno dall'altro. Era un peccato. Io rimuginavo sulla mia incapacità di amare, tanto più palese in questo caso con Hélène, che è così facile da amare. Pensavo che sarei invecchiato da solo. Hélène, dal canto suo, pensava ad altro. A sua sorella Juliette, che subito prima della nostra partenza era stata ricoverata per un'embolia polmonare. Aveva paura che si ammalasse gravemente, paura che morisse. Obiettavo che era una paura irrazionale, ma in ogni caso quella paura ha pian piano preso il sopravvento sulla mente di Hélène e a me ha dato fastidio che si lasciasse assorbire tanto da qualcosa in cui io non avevo la minima parte. A un certo punto lei è andata a fumare una sigaretta sulla veranda del bungalow. Io l'ho aspettata sdraiato sul letto dicendomi: se torna presto, se facciamo l'amore, forse non ci separeremo, forse invecchieremo insieme. Ma non è tornata. È rimasta da sola lì fuori a guardare il cielo che si rischiarava a poco, ad ascoltare i primi cinguetti degli uccelli, mentre io mi sono addormentato nella mia metà del letto, solo e triste, convinto che la mia vita sarebbe andata sempre peggio. Ci eravamo iscritti tutti e quattro, Hélène e suo figlio, io e il mio, a un corso di immersione in un piccolo club del villaggio vicino. Ma dopo l'ultima lezione, Jean-Baptiste aveva male a un orecchio e non voleva scendere sott'acqua. Noi due eravamo stanchi per via della notte passata quasi in bianco, così abbiamo deciso di annullare. Rodrigue, l'unico che aveva veramente voglia di andarci, era deluso. Puoi benissimo fare il bagno in piscina, gli diceva Hélène. Lui era stufo di fare il bagno in piscina. Avrebbe voluto almeno che qualcuno lo accompagnasse alla spiaggia sotto l'albergo, dove non aveva il permesso di andare da solo perché c'erano delle correnti pericolose. Ma nessuno lo ha voluto accompagnare, né sua madre, né io, né Jean-Baptiste, che preferiva restare nel bungalow a leggere. Jean-Baptiste all'epoca aveva 13 anni. Gli avevo più o meno imposto quella vacanza esotica in compagnia di una donna che conosceva poco e di un ragazzino molto più piccolo di lui. Fin dall'inizio si annoiava e ce lo faceva capire standosene per conto suo. Quando, irritato, gli chiedevo se non era contento di essere lì in Sri Lanka, rispondeva in malo modo che sì, era contento, ma che faceva troppo caldo e che tutto sommato stava meglio nel bungalow, a leggere o a giocare al Game Boy. Era il classico preadolescente, insomma.